Capitolo 1. Alla Gran Corte di Giustizia, in un intervallo dell'udienza per il processo Melvinsky, i giudici e il procuratore si erano riuniti nel gabinetto di Ivan Yegorovich Shebek e il discorso cadde sul famoso affare Grossovsky. Fyodor Vasilievich si riscaldava per dimostrare l'incompetenza. Ivan Yegorovich restava fermo nella sua opinione. E invece Piotr Ivanovich, che fin da principio non era entrato nella discussione, non prendeva parte al discorso e dava un'occhiata al giornale Il Gazzettino che avevano portato allora allora. «Signori», disse, «Ivan Ilic è morto». «Davvero?» «Ecco, leggete», disse egli a Fyodor Vasilievich, dandogli il numero del giornale che aveva ancora l'odore dell'inchiostro fresco. Fra due liste nere era stampato quanto segue: «Praskovia Fedorovna Golovina, con sentito dolore, partecipa ai parenti e agli amici la morte del suo amato consorte, Ivan Ilic Golovin, membro della Corte di Giustizia, avvenuta il 4 febbraio di quest'anno 1882. Il trasporto della salma avrà luogo venerdì, all'una dopo mezzogiorno». Ivan Ilic era collega di quei signori là riuniti e tutti gli volevano bene. Già da alcune settimane era ammalato. Dicevano che la sua malattia era incurabile. Il posto gli era rimasto, ma si vociferava che nel caso della sua morte Alexiev sarebbe designato a succedergli e al posto di Alexiev andrebbe o Vinnikov o Stabel. Sicché, nel sentire della morte di Ivan Ilic, il primo pensiero di ciascuno di quei signori riuniti nel gabinetto del presidente fu di chiedersi quale importanza poteva avere quella morte sui trasferimenti e le promozioni loro o dei loro amici. «Ora di certo otterrò il posto di Stabel o di Vinnikov», pensò Fyodor Vasilievich. «Me l'hanno promesso da un pezzo e questa promozione consisterà per me in un aumento di 800 rubli di stipendio, oltre le indennità di cancelleria. Bisognerà chiedere il trasferimento di mio cognato da Kaluga qui», pensò Piotr Ivanovich. «Mia moglie sarà molto contenta. Ora non potrà più dire che io non fo mai nulla per i suoi parenti». «L'avevo ben detto che non si sarebbe tirato su», disse ad alta voce Piotr Ivanovich. «Peccato». Ma che cosa aveva in sostanza? I dottori non hanno potuto definire il male, cioè l'hanno definito, ma ognuno a modo suo. Quando l'ho veduto l'ultima volta, mi pareva che stesse meglio. E io non sono andato più a trovarlo dopo le feste. Volevo sempre andarci. Ma aveva beni di fortuna? Credo che la moglie abbia qualcosa, ma roba da nulla. Già, bisognerà andarci. Abitano terribilmente lontano. Cioè, lontano da voi. Voi state lontano da tutti. Ecco che non mi perdona di abitare di là dal fiume», disse Piotr Ivanovich sorridendo verso Shebek. E parlarono delle grandi distanze nelle città. Poi tornarono in udienza. Oltre alle considerazioni sui possibili cambiamenti nel servizio che avrebbero seguito questa morte, considerazioni suggerite a ciascuno dalla notizia ricevuta, il fatto stesso della morte di una persona tanto vicina a loro aveva suscitato, come accade sempre, in tutti coloro che l'avevano appreso, un senso di soddisfazione perché ognuno pensava: «È morto lui e non io». «Come? È morto? E io sono qui?» Era il pensiero o piuttosto il sentimento di ciascuno. I conoscenti più intimi, i cosiddetti amici di Ivan Ilic, davanti a questi fatti pensavano involontariamente che ora toccava di compiere loro un noioso obbligo di convenienza e andare ai funerali e fare alla vedova una visita di condoglianza. I più intimi erano Fyodor Vasilievich e Piotr Ivanovich. Piotr Ivanovich era stato compagno del morto negli studi di diritto e pensava di avere degli obblighi verso di lui. A pranzo diede alla moglie la notizia della morte di Ivan Ilic e le parlò della possibilità che il cognato fosse trasferito nelle loro vicinanze. Poi, senza fare la solita siesta, si vestì con l'abito di cerimonia e andò a casa di Ivan Ilic. Presso all'entrata dell'alloggio di Ivan Ilic era ferma una carrozza padronale con due vetture da nolo. Su nell'anticamera, presso l'attaccapanni, avevano posato, addossandolo alla parete, il coperchio di broccato della bara guarnito di fiocchi, nappe e galloni lustrati con la polvere. Due signore vestite di nero si toglievano la pelliccia. Una, Piotr Ivanovich, la conosceva. Era la sorella di Ivan Ilic. L'altra non la conosceva. Un compagno di Piotr Ivanovich, Schwarz, veniva di su e dall'alto della scala, avendo scorto lui che entrava, si fermò e gli fece segno con l'occhio come se avesse detto: Ivan Ilic è stato sciocco, ora è affar nostro. Il viso di Schwarz, con le basette all'inglese e tutta la sua magra figura in abito di cerimonia, avevano, come sempre, un'elegante solennità. E questa solennità, che contrastava col carattere allegro di Schwarz, qui aveva un rilievo particolare. Così pensava Piotr Ivanovich. Piotr Ivanovich lasciò passare davanti a sé le signore e lentamente si avviò per le scale dietro a loro. Schwarz non seguitò a scendere, ma rimase su. Piotr Ivanovich ne capì il perché. Evidentemente voleva mettersi d'accordo con lui per la partita di carte di quel giorno. Le signore andarono su per la scala dalla vedova e Schwarz, con le sue forti labbra atteggiate a serietà, ma con lo sguardo scherzoso, indicò a Piotr Ivanovich con un movimento delle sopracciglia la camera del morto, a destra. Piotr Ivanovich entrò, dubbioso, come accade sempre, di quel che dovesse fare là. Una cosa sola sapeva, che in questi casi fare il segno della croce non guasta nulla. Ma se oltre a ciò si dovesse anche fare un inchino, egli non era perfettamente sicuro e perciò scelse una via di mezzo. Entrando nella camera fece il segno di croce e si inchinò un poco come se salutasse. Per quanto glielo permettevano i movimenti del braccio e del capo, egli diede intanto un'occhiata alla stanza. Due giovanetti, uno sembrava studente di ginnasio, entrarono facendo il segno di croce. Una vecchia stava in piedi, immobile, e una signora, dalle sopracciglia stranamente alte, le diceva qualcosa sottovoce. Il diacono, in abito ecclesiastico, impettito, risoluto, leggeva qualcosa ad alta voce, con un'espressione che non ammetteva la possibilità d'essere contraddetto. Il domestico, Gerasim, un contadino, passando davanti a Piotr Ivanovich in punta di piedi, sparse qualcosa sul pavimento. Vedendo questo, subito Piotr Ivanovich sentì un leggero odore di cadavere in decomposizione. Nell'ultima sua visita a Ivan Ilic, Piotr Ivanovich aveva veduto questo contadino nello studio. Egli compiva l'ufficio di infermiere e Ivan Ilic gli voleva particolarmente bene. Piotr Ivanovich seguitava a fare segni di croce e piccoli inchini in direzione del morto, del diacono e delle immagini poste su di una tavola in un angolo. Poi, quando quel gesto di segnarsi gli parve essersi prolungato anche troppo, smise e cominciò a guardare il morto. Il morto giaceva, come giacciono sempre i morti che paiono di una speciale pesantezza, affondando le membra irrigidite nella sottile materassa che guarniva la bara, con la testa reclinata per sempre sul guanciale. La fronte, di un giallore di cera, pareva sporgere, come sempre si vede ai morti, con dei piani lisci sulle tempie infossate, e il naso prominente pareva voler nascondere il labbro superiore. Era molto mutato e ancora dimagrito da che Piotr Ivanovich l'aveva veduto l'ultima volta, ma come accade sempre ai morti, il suo viso s'era fatto più bello, specialmente più significativo che non fosse in vita. Sul suo viso era un'espressione che sembrava indicare che era stato fatto quel che doveva essere fatto, ed era stato fatto bene. Oltre a ciò, in quell'espressione c'era pure un rimprovero o un monito ai vivi. Questo monito parve a Piotr Ivanovich fuori di luogo, o almeno che non riguardasse lui. Cominciò a provare un certo malessere, e perciò in fretta si segnò un'altra volta, si voltò e si diresse verso la porta. Ma gli parve d'averlo fatto troppo affrettatamente e in modo non conforme alle convenienze. Schwartz lo aspettava nella stanza attigua, ritto, con le gambe un po' divaricate e giocherellando con tutte e due le mani col suo cilindro che teneva dietro la schiena. Uno sguardo solo gettato sulla figura elegante, ben curata e allegra di Schwartz sollevò l'animo di Piotr Ivanovich. Piotr Ivanovich capiva che Schwartz era al di sopra di questi avvenimenti e non si lasciava andare a impressioni deprimenti. Il solo aspetto di lui diceva: «La circostanza del funerale di Ivan Ilich non è motivo sufficiente per interrompere l'ordine delle nostre riunioni, cioè nulla può impedirci stasera di far stridere il mazzo di carte, dissigillandolo, mentre il domestico poserà sulla tavola 4 candele nuove. Del resto, non c'è alcuna ragione di supporre che questo incidente possa impedirci di passare allegramente anche la serata di oggi». Queste cose le disse pure a bassa voce a Piotr Ivanovich che gli passava davanti, proponendogli di riunirsi per la partita in casa di Fyodor Vasilievich. Ma si vede che non era il destino di Piotr Ivanovich di fare la partita quella sera. Praskovia Fyodorovna, una donna bassotta e grassa, che malgrado tutti gli sforzi che faceva per opporvisi, si andava allargando dalle spalle in giù, tutta vestita di nero, con la testa coperta da un velo di crespo e con le stesse sopracciglia stranamente sollevate, come la signora che stava in piedi di faccia alla bara, uscì dal suo appartamento con alcune altre signore e, accompagnandole alla porta della camera mortuaria, disse: «Ora comincerà l'ufficio funebre. Entrate». Schwartz, con un vago inchino, si fermò, non volendo evidentemente accettare né rifiutare l'invito. Praskovia Fyodorovna, riconoscendo Piotr Ivanovich, sospirò, gli andò vicino, gli prese la mano e disse: «So che eravate un vero amico di Ivan Ilich». E lo guardò aspettando che egli facesse qualche atto per rispondere a queste parole. Piotr Ivanovich sapeva che, come di là aveva dovuto segnarsi, qui bisognava stringere la mano alla vedova, sospirare e dire: «Credete pure». E così fece. E così facendo sentiva di ottenere il risultato che desiderava, che lui fosse commosso e lei fosse commossa. «Andiamo prima che cominci l'ufficio. Ho bisogno di parlare con voi», disse la vedova. «Datemi il braccio». Piotr Ivanovich le diede il braccio e si diressero verso le stanze interne, passando davanti a Schwartz, che ammiccò con l'occhio a Piotr Ivanovich. «E la partita? Non ve ne abbiate a male, ma prenderemo un altro partner. Forse potremo giocare in 5 quando avrete finito», diceva il suo sguardo scherzoso. Piotr Ivanovich sospirò ancora più profondamente e tristemente, e Praskovia Fyodorovna gli strinse il braccio con riconoscenza. Entrando nel salotto di lei, tappezzato di cretonne rosa e con una lampada che mandava una luce fioca, essi sedettero presso la tavola. Lei sul divano e Piotr Ivanovich su di un puff basso, dalle molle sgangherate che cedevano quando uno si metteva a sedere. Praskovia Fyodorovna avrebbe voluto avvertirlo di mettersi a sedere su di un'altra sedia, ma trovò che questo avvertimento non era conveniente nella sua posizione e tacque. Sedendosi su quel puff, Piotr Ivanovich si ricordò di quando Ivan Ilic aveva ammobiliato quel salotto e si era consigliato con lui a proposito di quella cretonne rosa a foglioline verdi. Nel sedersi sul divano, passando accanto alla tavola, tutto quel salotto era pieno di mobili e di oggetti, la vedova fece impigliare il crespo nero della sua mantiglia agli intagli della tavola. Piotr Ivanovich si sollevò per staccare il lembo del crespo, ma il puff, liberato dal suo peso, cominciò a traballare e a spingerlo di sotto. La vedova si mise a staccare da sé il crespo e Piotr Ivanovich sedette di nuovo, schiacciando sotto di sé il puff traballante. Ma la vedova non riusciva a staccare il crespo e Piotr Ivanovich di nuovo fece per alzarsi. E di nuovo il puff traballò e lo spinse, facendo scricchiolar le molle. Quando tutto questo fu terminato, essa tirò fuori un fazzoletto di batista pulito e cominciò a piangere. L'episodio del velo e la lotta col puff avevano raffreddato Piotr Ivanovich ed egli se ne stava lì seduto tutto imbronciato. Questa situazione imbarazzante fu interrotta da Sokolov, il cameriere di Ivan Ilic, il quale veniva ad annunziare che il posto al cimitero, che Praskovia Fyodorovna aveva scelto, costava 200 rubli. Essa smise di piangere e, guardando con un'aria di vittima Piotr Ivanovich, disse in francese che tutte quelle cose le facevano molta pena. Piotr Ivanovich fece un cenno che esprimeva l'assoluta convinzione che ciò non poteva essere altrimenti. «Fumate, vi prego», disse la signora con tono abbattuto e magnanimo nel tempo stesso, e si mise a trattare con Sokolov la questione del prezzo chiesto per il posto. Piotr Ivanovich, mettendosi a fumare, udì che essa si informò molto particolareggiatamente dei diversi prezzi del terreno e decise quale convenisse prendere. Oltre a ciò, dopo di aver finito di parlare del terreno, diede le disposizioni per i cantori. Sokolov se ne andò. «Io fo tutto da me», disse poi a Piotr Ivanovich, scostando gli album che stavano sulla tavola. E accorgendosi che la cenere della sigaretta minacciava di cadere sulla tavola, senza parere avvicinò la ceneriera a Piotr Ivanovich e disse: «Trovo che parrebbe una ipocrisia se io non potessi occuparmi di cose pratiche. Anzi, se qualcosa può, non dico confortarmi, ma distrarmi, è proprio di occuparmi di lui». Di nuovo, essa tirò fuori il fazzoletto, come preparandosi a piangere. Ma a un tratto, quasi facendo uno sforzo su se stessa, si riscosse e si mise a parlare tranquillamente. «Debbo intrattenervi di un affare». Piotr Ivanovich si inchinò, badando che le molle del puff, che già si muovevano sotto di lui, non saltassero fuori dal loro posto. «Negli ultimi giorni ha sofferto terribilmente». «Ha sofferto molto?» chiese Piotr Ivanovich. «Ah, terribilmente. Alla fine non gli ultimi minuti, ma le ultime ore, urlava senza tregua. Per 3 giorni ha gridato, senza mutar tono di voce. Non ci si poteva reggere. Non so capire come io ho potuto sopportarlo. Si sentiva 3 stanze lontano. Ah, che cosa mi è toccato di soffrire!» «Ed era in sé?» chiese Piotr Ivanovich. «Sì», disse la signora a bassa voce, «fino all'ultimo momento. Ci salutò un quarto d'ora prima di morire e poi chiese che si allontanasse Valodia». Il pensiero delle sofferenze di un uomo che egli aveva conosciuto così intimamente, prima ragazzo allegro, studente, poi collega adulto, diede a un tratto una sensazione di terrore a Piotr Ivanovich, malgrado la spiacevole coscienza della finzione sua e di quella donna. Egli vedeva di nuovo quella fronte, quel naso che si piegava sul labbro, ed ebbe paura per sé. 3 giorni di tremende sofferenze e la morte. Ciò può accadere anche a me, in qualunque momento, pensò, e gliene venne un istantaneo sgomento. Ma subito, senza sapere come, gli venne in aiuto il pensiero abituale, che cioè questo era potuto accadere a Ivan Ilic, ma non a lui. A lui ciò non doveva, non poteva accadere. Pensando così, egli soggiaceva a un'impressione funesta, il che non doveva fare, mentre evidentemente il viso di Schwarz esprimeva tutt'altro. E facendo questo ragionamento, Piotr Ivanovich si calmò e si mise a interrogare premurosamente la vedova sulle circostanze della morte di Ivan Ilic, come se la morte fosse un caso particolare a Ivan Ilic, ma che non poteva toccar lui. Dopo un lungo racconto delle sofferenze fisiche realmente tremende che aveva sopportate Ivan Ilic, queste sofferenze Piotr Ivanovich veniva ad apprenderle soltanto attraverso l'impressione che i tormenti di Ivan Ilic avevano fatto sui nervi di Praskovia Fyodorovna. La vedova, evidentemente, trovò opportuno di cominciare a parlare d'affari. «Ah, Piotr Ivanovich, com'è penoso! Com'è terribilmente penoso! Com'è terribilmente penoso!» E di nuovo essa cominciò a piangere. Piotr Ivanovich sospirò e attese che essa si fosse soffiato il naso. Quando se l'ebbe soffiato, egli disse: «Crediate pure!» E di nuovo essa cominciò a parlare e a fargli intendere quello che era la cosa principale che voleva dirgli, cioè porgli la questione in che modo si potesse ottenere denaro dallo Stato, essendo avvenuta la morte del marito. Faceva le viste di chieder consiglio a Piotr Ivanovich intorno alla pensione che le sarebbe spettata, ma egli si accorse che la signora già sapeva tutto, nei minimi particolari, e sapeva anzi cose che egli medesimo ignorava sul modo di cavar denaro dallo Stato. Ma voleva sapere da lui se mai fosse possibile ottenere di più. Piotr Ivanovich si sforzò di cercare qualche mezzo, ma dopo avere rifiutato un poco e avere biasimato per convenienza la grettezza del governo, disse che gli pareva impossibile di avere di più. Allora essa sospirò e visibilmente si mise a cercare il mezzo di sbarazzarsi del suo visitatore. Egli lo capì. Spense la sigaretta, si alzò, strinse la mano alla signora e uscì nell'anticamera. Nella sala da pranzo, dove era un orologio che Ivan Ilic era stato tanto contento di comprare da un rivenditore, Piotr Ivanovich si incontrò col sacerdote e con alcuni altri conoscenti che venivano per l'ufficio funebre, e vide anche la figlia di Ivan Ilic, una bella signorina che egli conosceva. Essa era tutta in nero, la sua persona molto sottile pareva anche più sottile. Aveva un aspetto cupo, brusco, quasi sdegnoso. Salutò Piotr Ivanovich come se egli fosse colpevole di qualche cosa. Dietro a lei era in piedi un giovane che egli conosceva, un giudice istruttore, ricco, suo fidanzato a quanto si diceva. Ed aveva lo stesso aspetto di lei, quasi che qualcuno lo avesse offeso. Piotr Ivanovich li salutò con aria triste e voleva entrare nella camera mortuaria quando apparve sulla scala la magra figura di uno studente ginnasiale, figlio di Ivan Ilic, che somigliava terribilmente al padre. Era un Ivan Ilic in piccolo, come se lo ricordava Piotr Ivanovich quando erano a scuola. Aveva gli occhi torbidi, come hanno i ragazzi viziosi di 13 o 14 anni. Il ragazzo, nel vedere Piotr Ivanovich, prese un'aria burbera e impacciata, raggrinzando il viso. Piotr Ivanovich gli fece un cenno col capo ed entrò nella camera mortuaria. Era cominciato l'ufficio funebre. Candele, lamentazioni, incenso, lacrime, singhiozzi. Piotr Ivanovich rimase ritto, col viso atteggiato a una smorfia triste, guardandosi la punta dei piedi. Non gettò neppure un'occhiata sul morto e sino alla fine non si abbandonò alla suggestione oppressiva dell'ambiente e fu dei primi a uscire. Nell'anticamera non c'era nessuno. Quel domestico campagnuolo, Gerasim, venne fuori dalla camera del morto e con le sue forti mani rimosse tutte le pellicce per cercare quella di Piotr Ivanovich e gliela porse. «Ebbene, fratello Gerasim», disse Piotr Ivanovich per dire qualcosa, «peccato, eh?» «Volontà di Dio, tutti andremo là», disse Gerasim, mostrando i suoi bianchi, fitti denti di contadino, e come un uomo nel tumulto di una fatica sforzata, aprì vivamente la porta, chiamò il cocchiere, fece montare in carrozza Piotr Ivanovich, tornò su di corsa, pensando a quel che ancora gli rimaneva da fare. A Piotr Ivanovich tornò gradito il respirare l'aria pura, dopo l'odore dell'incenso, del cadavere e dell'acido fenico. «Dove comandate?» chiese il cocchiere. «Non è tardi, posso andare ancora da Fyodor Vasilievich». E Piotr Ivanovich vi andò. E difatti li trovò alla fine del primo rober, sicché poté comodamente prender posto al tavolino come quinto nella partita.